Amici sportivi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Questo è il momento dello sport e quest'anno è un anno importante per tante manifestazioni che si svolgeranno, per esempio il campionato europeo di calcio, ma soprattutto perché torna protagonista il Brasile dopo i mondiali di 2 anni fa con le Olimpiadi di Rio de Janeiro, e sono in corso gli ultimi preparativi per accogliere questa che è la festa dello sport a detta di tutti. Ci colleghiamo subito con Rio de Janeiro perché da qualche giorno si trova lì il nostro collega della redazione in lingua brasiliana, Silvio Ney Proz. Un cordiale saluto a te, Silvio Ney.
Grazie Giancarlo, a tutti i nostri amici della Radio Vaticana.
Ecco, diciamo innanzitutto che tu sei lì in Brasile per un appuntamento importante che coinvolge la Chiesa locale, i Vescovi.
Perfettamente, sono 2 appuntamenti. Questa settimana avremo qua l'edizione carioca del Patio dei Gentili, che qua cambia il nome, sarà il patio o il cortile degli incontri. Il cardinale Ravasi sarà presente a Rio de Janeiro per 3 giorni, no? E ci sarà questo incontro che nasce dell'incontro che ha avuto qua Papa Francesco, sì, nel teatro municipale di Rio de Janeiro, quando per la prima volta dentro del suo pontificato lui ha usato l'espressione che noi abbiamo creare la cultura dell'incontro. In questo stesso luogo, nel teatro municipale, si farà allora questo patio dos incontros, o il cortile degli incontri. Questo è il motivo, il primo motivo. Il secondo, mercoledì prossimo abbiamo l'inizio dell'Assemblea Generale dei Vescovi del Brasile. È una specie di un piccolo sinodo, perché se guardiamo un po' la conferenza episcopale brasiliana, sono più di, con emerito, sono più di 400 vescovi. Perciò solo l'ingresso della messa della mattina già è una processione che dura quasi 20 minuti, per avere un'idea della grandezza di questa conferenza.
Tu hai parlato di incontro, e le Olimpiadi che Rio de Janeiro si appresta ad ospitare sono proprio l'emblema dell'incontro dei giovani di tutto il mondo, di varie culture, di varie religioni, di varie etnie. Ecco, come si sta preparando la città? Sta cambiando volto in qualche modo?
È un cantiere a cielo aperto ancora, Rio de Janeiro. È una corsa contro il tempo, come sempre è stato, possiamo dire, un po' in Brasile. Ricordiamo il mondiale di calcio, no?
Certo.
Tanti quegli stadi che sono stati finiti un mese prima, nemmeno. Cioè, è un po' anche la cultura dell'ultimo momento. Sono sicuro che saranno, insomma, tutti questi grandi, mega progetti saranno chiusi. Però il discorso è che c'è in evoluzione, giustamente in questo momento comincia a crescere tra la gente l'aspettativa delle Olimpiadi, cosa che a ben poco tempo non c'era, perché ricordiamo il Brasile in questo momento passa per una crisi economica e politica molto forte, molto dura, si concentra tutto questo per le strade senza guardare molto i futuri appuntamenti, no? Come è il caso delle Olimpiadi, ma sentendo un po' i carioca questi giorni capivo che la loro attenzione adesso è mirata anche alle Olimpiadi, di come ricevere bene gli atleti, come ricevere bene le persone, i turisti che arriveranno per questo incontro. E la preoccupazione è esattamente questa, di avere la città pronta per accogliere tanta gente. E parlando con il cardinale arcivescovo di Rio, cardinale João Tempesta, che ringrazio perché sono a casa sua questi giorni, e lui mi parlava che l'archidiocesi di Rio de Janeiro ha avuto il compito del Comitè Olimpico di organizzare tutta la parte religiosa per tutte le religioni, la parte interreligiosa, se possiamo dire così. Loro coordineranno la possibilità di tutti gli atleti, i turisti che vengono a Rio di poter pregare nella sua chiesa o nel suo luogo di culto della sua religione, e l'archidiocesi di Rio c'è il compito di organizzare questo momento di preghiera per i turisti e atleti.
Quindi voglio dire, un evento che sta coinvolgendo tutti gli aspetti della società brasiliana, ecco, in primis, come tu hai sottolineato, la Chiesa.
Assolutamente sì, c'è una grossissima preoccupazione che queste Olimpiadi, perché è un evento planetario, diventi anche un rilancio del Brasile, un rilancio di tutto quello che è successo durante la Coppa del Mondo, durante questi giorni che credo che tutto il mondo ha visto i brasiliani che sono usciti per strada per protestare contro la corruzione, contro il governo, possiamo dire anche, e allo stesso momento a quelli che appoggiano il governo. È molto interessante perché si vive oggi un momento quasi da quello che era successo nella fine della dittatura in Brasile, quando i giovani, chiamando le diretas, la scelta del presidente attraverso il voto del popolo, ha guadagnato anche le strade del Brasile. In questo momento c'è quest'aria che tira, ma è un'aria, di questo credo che dobbiamo essere fieri come brasiliani, è un'aria molto molto tranquilla e consapevole delle cose che vogliono in questo momento il Brasile o i brasiliani. Credo che le Olimpiadi potranno essere questo trampolino, un salto veramente verso il futuro per fare vedere al mondo che il Brasile è pronto a ricevere la gente, i turisti, come una cartolina, come è sempre stato Rio de Janeiro.
Ecco, Silvonei Proz, gli argomenti un po' più strettamente agonistici. Il mondiale, come sappiamo, di calcio, che è stato un bellissimo mondiale che il Brasile ha ospitato, beh, lì c'era il tifo forte per la propria squadra. Le Olimpiadi sono invece a tutti gli effetti, come dicevamo, una festa dello sport, si tifa per il campione indipendentemente dalla bandiera. E questo, diciamo, è un valore aggiunto che dà alle Olimpiadi un sapore particolare.
Assolutamente, noi come anche in Italia abbiamo il calcio come il punto di riferimento del nostro tipo,
certo, sì,
diciamo, di aggregazione, questo è assolutamente, siamo molto simili Italia e Brasile con questo. Quel 7-1 con la Germania ancora brucia, e brucerà per l'eternità, ti posso dire tranquillamente, ma partendo di questo, le Olimpiadi, come hai detto tu, è molto individuale, togliendo due cose. Il Brasile non ha mai vinto la medaglia d'oro nel calcio.
Certo, questa è una sfida importante allora. Anche.
Assolutamente, vogliono il riscatto del mondiale nelle Olimpiadi. Questa è una cosa che Dunga ha detto che cercheranno di fare, assolutamente. Però c'è una cosa che hai detto della individualità. Quando noi abbiamo la parte atletica, diciamo atletismo, le piscine, questo è l'individuo.
Sì.
Qui il tifo per l'individuo, come ha detto tu, è veramente enorme. E la torcida brasileira sarà presente in questo, di questo sono sicuro. Viene fuori il valore dello sport, dell'individuo e di tanta fatica per arrivare a un evento come questo. Dopo naturalmente c'è pallavolo, c'è basket, questo sappiamo che il Brasile è molto forte in pallavolo, anche l'Italia, perciò questi saranno dei momenti molto particolari dove la torcida allora viene nel gruppo qualcosa di più, ma il fatto dell'individuo, che il soggetto è quello che veramente gareggia, è quello che sta lì davanti a tutto il pubblico, davanti uno contro l'altro, questo dobbiamo sottolineare che qui sarà certamente i beniamini individuali che avranno la torcida.
E allora il nostro saluto, il saluto di Non Solo Sport a te Silvonei Proz e a tutti i brasiliani, insomma, che stanno per vivere questo momento magico. Noi lo vedremo in televisione, ma insomma sarà altrettanto emozionante. Grazie per averci raccontato i preparativi, grazie.
Grazie a te, un saluto e un buon weekend a tutti.
Bene, seconda parte di Non Solo Sport, andiamo a commentare gli spunti che ci offre l'attualità, innanzitutto il campionato di calcio, siamo ormai per così dire nella fase finale di questa stagione, 8 giornate alla conclusione e all'assegnazione del titolo, se la vedranno Juventus e Napoli a lottare per la prima posizione. Ecco, ne parliamo subito con il nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Amedeo Lomonaco.
Un saluto a tutti, sicuramente una sfida appassionante quella tra Juventus e Napoli, mancano 8 giornate e il primo di questi appuntamenti vede da una parte la Juventus giocare in casa contro l'Empoli, una squadra, quella toscana, che ha fatto molto bene in questo campionato ma ha già ottenuto la salvezza, quindi si pensa che potrebbe un po' tirare i remi in barca. L'altra sfida, quella del Napoli a Udine, sembra sulla carta non impossibile, ma comunque è un'insidia per i partenopei. Bisogna anche vedere quali saranno le condizioni di Higuain dopo la partita con la nazionale. Sappiamo che sono sempre appuntamenti delicati quelli degli argentini di ritorno da partite con le loro nazionali, quindi il Napoli rischia secondo me di perdere un po' di terreno sulla Juventus. Questo diverrebbe quasi fatale per le sorti del campionato e la Juventus potrebbe quindi prendere largo per il suo quinto scudetto consecutivo.
Ecco, Medeolo Monaco, tu hai citato Higuain, la stella del Napoli. Il Napoli, squadra delle eccellenze, delle individualità, la Juventus invece la forza del gruppo. Un gruppo partito male ma poi che ha recuperato alla grande nel corso del campionato. Sono questi i due aspetti a confronto in questa fase finale del campionato, secondo te?
Beh, sono i due modelli che da sempre si scontrano nella logica delle grandi squadre di calcio, cioè squadre basate su grandissimi campioni e invece formazioni che fanno proprio del gruppo, del collettivo, il loro punto di forza. Un punto di sintesi di questi due modelli è stato Johan Cruyff, scomparso di recente, che proprio coniugava questi due elementi, cioè la grande forza del fuoriclasse abbinata al gioco di squadra, quindi una sintesi un po' perfetta fra quello che oggi presentano Juventus e Napoli.
A ridosso di Juventus e Napoli, la Roma che in questa giornata se la vede in quella che è una classica, il derby capitolino con la Lazio. Che cosa potrà dire secondo te questa partita di due squadre forse in questa stagione deluse, anche se la Roma ha un po' recuperato dopo l'arrivo di Spalletti?
Beh, quello che dispiace innanzitutto è vedere il raffronto con quello che il derby in passato ha detto, un derby che negli anni scorsi è stato vissuto sempre dalle tifoserie ma da tutti gli appassionati di calcio con grande entusiasmo. Quest'anno invece si presenta in tono minore, sono pochi i biglietti venduti, molti degli abbonati soprattutto della Lazio hanno detto che non andranno allo stadio, quindi dispiace questa cornice, a prescindere poi da quello che sarà lo spettacolo in campo. Un derby non vissuto pienamente dalle due tifoserie, soprattutto della Lazio, ripetiamo, perché la Roma invece ha un traguardo importante da centrare, quel terzo posto che potrà assicurare
sicuramente,
il terzo
certo.
Posto potrà assicurare appunto l'approdo ai preliminari di Champions League.
Ecco, secondo te la Roma di Spalletti, la nuova Roma di Spalletti in questo finale di campionato deve cercare il più possibile, se non di raggiungere la Juventus, almeno il Napoli che naviga a 7 punti più in su, mentre la Juventus è, possiamo dire, ormai a 10 punti, o deve più guardarsi da Fiorentina e Inter che sono a 5 punti dalla squadra giallorossa?
Credo sia importante innanzitutto centrare questo obiettivo fondamentale,
consolidare quindi
di arrivare in Champions League, anche proprio per confermare tutte le potenzialità anche economiche che sorreggono questa squadra. E poi sarà determinante, se si vuole avere un orizzonte più importante, la partita contro il Napoli. Quindi in quell'occasione, quando ci sarà Roma-Napoli, si potranno accorciare le distanze.
Vorrei fare un parallelo tra il campionato italiano e gli altri campionati europei. Spesso è così, è una sorta di luogo comune, il campionato italiano è il campionato più bello, si dice, il campionato più difficile. Stando alle classifiche, sembra proprio così. Perché se guardiamo per esempio il campionato francese, vede in testa il Paris Saint-Germain con più di 20 punti di vantaggio sul Monaco. Andiamo poi a vedere la Liga spagnola, cioè il Barcellona in testa con, pensate, 9 punti di vantaggio sull'Atletico Madrid. In Germania, ecco, questo è un campionato che appare più equilibrato, sono 5 punti che distanziano il Bayern Monaco dal Borussia Dortmund. Quindi in Premier League siamo in Inghilterra, facciamo tutti il tifo per il Leicester di Ranieri che conduce con 5 punti di vantaggio sul Tottenham. Insomma, il nostro campionato invece è molto più combattuto in questo momento, solo 3 punti distanziano, come abbiamo detto, Napoli e Juventus.
Quest'anno sicuramente sì, negli anni scorsi la Juventus comunque ha sempre dato un grande vantaggio, ha sempre ottenuto molti punti in più rispetto alle avversarie. Quest'anno invece, grazie al Napoli, Il campionato è molto più combattuto, il Napoli ha avuto pochi passi falsi, la Juventus ha inanellato una serie di vittorie dopo un inizio che davvero non faceva pensare a un risultato di questo tipo. La Juventus è stata molto brava a riprendersi, a confermare l'impianto solido e buono costruito quest'estate e quindi vedremo fin quando ci sarà ancora questo duello. Io spero fino alla fine e per anche un'alternanza proprio per quanto riguarda il vertice, spero anche che il Napoli possa alla fine fare uno sgambetto alla Juventus, ma lo dico solo da appassionato
di calcio. Ecco, terminiamo la tua analisi a Amedeo Monaco con il doveroso in bocca al lupo a Ranieri, che insomma, se dovesse vincere questo campionato inglese sarebbe una bella soddisfazione anche per l'Italia, insomma un tecnico italiano che torna a vincere in terra britannica.
E sarebbe anche un bel segnale per il calcio vedere una squadra che non godeva all'inizio dei favori del pronostico vincere in un campionato così competitivo. È bello pensare che un domani anche in Italia questo possa accadere.
Bene, grazie a Amedeo Monaco, termina qui la seconda parte di Non Solo Sport.
Un saluto a tutti.
Bene, terza parte di Non Solo Sport, parliamo di un'attività agonistica che immaginiamo quasi sempre rivolta ad un pubblico di anziani, invece spesso non è così, perché è uno sport a tutti gli effetti che vede in gara dei veri e propri atleti, ma che si presta anche per realizzare tante iniziative. Stiamo parlando del gioco delle bocce. Il 30 marzo scorso la Federazione Italiana Bocce ha promosso un momento di aggregazione sportiva presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sulle motivazioni di questa iniziativa, dedicata in particolare ai bambini e ispirata a divulgare i valori dello sport più in genere, ci ha parlato Romolo Rizzoli, presidente della Federazione Italiana Bocce, intervistato dalla nostra Greta Merigiola. Sentiamo.
Nasce perché la Federazione Italiana Bocce, che presiedo, è una federazione che nel proprio DNA ha veramente il discorso sociale e assistenziale, cosa che ci è stata riconosciuta anche dal Ministero con un apposito decreto e ci distingue dalle altre federazioni.
Lo sport, una cura per i bambini malati?
Senz'altro, lo sport è qualcosa che serve non solo ai bambini malati, serve a tutti, ma in particolar modo ai bambini malati, perché in questo io credo, nel vedere un sorriso di un bambino che si avvicina a qualsiasi sport, ma in modo particolare al nostro, che con modo molto semplice abbiamo potuto rappresentare in occasione appunto dell'andata al Bambino Gesù, ma non solo in questa manifestazione. Noi da sempre facciamo di questo tipo di attività un nostro fiore all'occhiello, perché se lei pensa che siamo partner da sempre della Lega del Filo d'Oro e di altri tipi di attività che investono in categorie da giovanissimi anche a persone più anziane, e in tutti i settori, in ogni regione d'Italia dove abbiamo il pregio di essere presente, le nostre società non fanno altro che dedicarsi sia a un'attività sportiva ma anche a quella sociale e anche a quella assistenziale. Lo facciamo molto in silenzio, certamente, da numerosissimi anni.
Perché creare un progetto che abbina sport e malattia? Qual è l'obiettivo?
L'obiettivo è far sentire soprattutto tutti i malati che sono e possono fare un qualcosa per loro utile e bello. L'obiettivo è fare e soprattutto di sentirsi noi bene perché lo facciamo. È anche un modo egoistico, perché un sorriso di un ragazzino malato che veramente è soddisfatto dell'attività che noi proponiamo a noi ci ricompensa, anzi ci invita sempre a dedicarci maggiormente, porre sempre più attenzione a tutte le cose che predisponiamo affinché questo tipo di attività, che da tempo dedichiamo, tengo a sottolinearlo perché e ripeterlo, perché in realtà siamo all'altezza, diciamo, dei tempi che percorriamo, che viviamo.
Il gioco delle bocce, uno sport tradizionale che risale all'antichità, come si confronta e si rapporta alla modernità di oggi?
Abbiamo la presunzione di aver sempre avuto, sia dai miei predecessori, e noi abbiamo seguitato su questo percorso, a guardare verso il futuro, pertanto ci vantiamo di essere una delle federazioni maggiormente organizzata E a livello moderno abbiamo un nostro sito, prima avevamo il giornale che andava ai nostri 100.000 tesserati, adesso abbiamo il nostro sito internet che a livello mondiale è seguito da 10.000 contatti giornalieri da più di 100 nazioni all'estero, e questo ci inorgoglisce perché io credo che è un'attività che abbiamo intrapreso anni fa, perciò siamo stati precursori e siamo organizzati come una federazione all'altezza oggi dei tempi che viviamo deve essere. Pertanto noi abbiamo 10.000 eventi sportivi l'anno, è tutto meccanizzato, tutto online, vengono fatti appunto dai nostri direttori e da coloro che veramente fanno volontariato sportivo, che è la passione e l'amore che deve essere rivolta per ogni tipo di attività federale su cui si basa lo sport italiano, perché se voi pensate alle migliaia di eventi che vengono fatti da tutte le federazioni oggi, certamente sono quelli che i precursori poi per quel percorso certamente europeo, mondiale e olimpico che lo sport italiano percorre. Ma tutti questi rivoli che appunto formano il grande oceano dello sport credo che siano importantissimi sia per le famiglie italiane che hanno possibilità di rivolgersi a qualsiasi centro, e noi ad esempio siamo una delle poche federazioni che ha un centro mondiale a Roma, ce lo siamo fatti con i sacrifici di tutti i nostri soci autonomamente, e se pensate che è una delle poche federazioni che la realtà di base si autosovvenziona, cioè è un discorso dove la società non è a scopo di lucro, dove la società nasce con gli stessi atleti che la mantengono, pertanto credo che sia questo uno dei vanti del nostro sport.
Ecco, quindi i giovani partecipano a questo sport, giocano a bocce?
Noi abbiamo migliaia di giovani, ce ne vantiamo, perché oltretutto non solo partecipano e mantengono alto il nostro medagliere, anche perché ci sono titoli mondiali a livello giovanile, di cui sia nelle specialità del volo, nella RAF e nella petanque, che sono le tre attività specifiche della Federazione Italiana Bocce, tengono alto appunto vincendo medaglie d'oro e salendo sul podio la bandiera italiana dello sport del bocce.
Un'iniziativa sicuramente da promuovere anche in altre occasioni.
Ma certamente la speranza è quella di avere sempre più nelle nostre file giovani, però è promuovere che lo sport deve essere gioia, deve essere felicità. Noi abbiamo il settore anche paraolimpico delle bocce, dove appunto partecipano tutti coloro che hanno delle infermità, dai paraplegici ai mentali o altri tipi di malattie, che ci distinguono perché offriamo loro possibilità di fare un'attività sia a livello territoriale che a livello poi di campionati, e di mettere appunto quel sale che serve per rendere veramente incentivante la partecipazione.
Bene, termina qui l'incontro con Non Solo Sport. Grazie ai nostri ospiti, oggi sono stati veramente interessanti. Vi ricordo in particolare il collegamento con Silvonei Proz direttamente da Rio de Janeiro per raccontare quelli che sono gli ultimi preparativi in vista delle Olimpiadi che la città brasiliana ospiterà. Direi che è proprio tutto da Giancarlo Lavella, a voi tutti un grazie per l'attenzione.